Grazie, buonasera a tutti, ringrazio veramente di cuore per questo invito, per questa opportunità di parlare al Consiglio Comunale della mia città, ed è una cosa per me molto importante. Io vorrei, a proposito di parole, di frasi ad effetto, non so se veramente ad effetto, ma insomma sentendo anche un po' le parole di chi mi ha preceduto, c'è un'affermazione che è dentro la cultura ebraica che dice che la condizione del perdono è il ricordo, nel senso che occorre sapere verso quali punti di riferimento orientiamo le nostre comunità presenti, al di là delle giuste compassioni per tutti coloro che sono morti o che hanno magari per ideali che oggi riteniamo sbagliati perso la vita. E la condizione del perdono e il ricordo vuol dire anche chiedersi perché a 68 anni di distanza da quel 22 aprile del 1945 ancora ci interessa veramente interrogarci su quel momento e che cosa è ancora in grado di comunicare al nostro presente. Non credo che siano domande o dubbi infondati, penso che sia giusto e doveroso porsi questo problema seriamente. Non è detto, infatti, che ancora ci sia materiale utile al nostro presente. Io quello che vi propongo è di riflettere in questo senso su due punti. Uno è il tema della guerra e l'altro è dello scenario europeo di quegli anni, cercando di inserire cioè quello che accade in Italia in un quadro più ampio. Perché la guerra? Perché la guerra, sì, è vero, è stata una guerra totale, come diceva prima Patrizia Gabrielli, guardandolo dal punto di vista della straordinaria importanza del cambiamento che ha comportato nel dopoguerra per le donne, ma nella guerra per le donne. E dentro questa definizione di guerra totale però c'è tanta roba che io naturalmente non ho il tempo di articolare più di tanto, però voglio solo dire che la Seconda Guerra Mondiale non ha nessun paragone con le guerre combattute in precedenza in Europa e nel mondo, è incomparabile, è una guerra che potremmo definire una guerra civile europea e poi mondiale, è una guerra condotta come si combattevano un tempo le guerre coloniali. Hitler diceva l'Europa orientale sarà la nostra India. Hitler diceva anche gli ucraini sono i negri d'Europa. Questo è importante perché dentro questa idea di guerra totale e dentro questa realtà di guerra civile europea sta uno scontro che è uno scontro diverso dalle guerre precedenti, cioè non è una guerra per conquistare una porzione di territorio in più o per alterare gli equilibri di potere tra le grandi nazioni europee, ma è una guerra per affermare un nuovo modello di civiltà, una nuova idea di società, completamente diversa da quelle precedenti, completamente diverse da quelle che la storia europea aveva sperimentato fino a quel punto. Solo così possiamo capire perché il presidente americano Roosevelt già alla conferenza di Casablanca dice che questa guerra non può finire come le altre guerre, questa guerra finirà solamente con un unconditional surrender, cioè con una resa incondizionata, non ci può essere un patto. La prima guerra mondiale non era mica finita con una resa incondizionata, nessuno ha invaso la Germania nella prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale finisce classicamente con un armistizio e poi con la firma di un trattato di pace. La Seconda Guerra Mondiale finisce solo quando c'è una resa incondizionata. La Seconda Guerra Mondiale finisce solamente quando si arriva al bunker sotto la cancelleria. Questo perché il nemico non è appunto solamente, non sono solo le forze armate del paese nemico, ma è l'intera nazione, è la sua civiltà, la sua costruzione sociale. Hitler e i nazisti parlano di nuovo ordine europeo, cioè costruire un'Europa completamente diversa e fondata su qualcosa di diverso. Il nuovo ordine europeo prevede una rifondazione, potremmo dire così, di tipo zoologico della società europea, perché è basata su un concetto radicale della razza. Razze da estirpare, razze da subordinare, razze da ricollocare, da deportare e civiltà da distruggere. L'idea quindi di una guerra che non si accontenta di vincere l'esercito nemico, ma che deve creare uno spazio vitale, che deve creare una, appunto, una ristrutturazione demografica del continente. Questo è il nuovo ordine europeo. Naturalmente questo tipo di violenza così radicale che la storia europea non ha mai sperimentato si vede soprattutto nell'Europa orientale. Ma abbiamo dei segni anche in Italia, pensate alle stragi di Marzabotto, alle stragi di Sant'Anna di Stazzema, sono un esempio di quel tipo di guerra, sono l'esempio della guerra ai civili, della guerra della terra bruciata. Tra l'altro molte di queste delle stragi più efferate compiute in Italia dai nazisti non casualmente sono compiute proprio dai reparti che erano stati in Europa orientale. Ecco, l'innalzamento della violenza nei confronti di uomini, donne e bambini è qualcosa che non è solamente, come dire, un dato morale della Seconda Guerra Mondiale, ma è qualcosa che ne connota la cifra e ne spiega anche le conseguenze. Naturalmente quando si alza così tanto il livello della violenza, e ripeto, non ho il tempo per fornire esempi, ma credo che di questo tutti siate avvertiti, basti pensare ai grandi massacri, non so, a Babi Yar vicino a Kiev, quando per giorni e giorni e giorni le truppe tedesche, comprese quella della Wehrmacht, ahimè, non solo i reparti speciali, fucilano decine di migliaia di persone, ebrei soprattutto, per finire i campi di sterminio, eccetera. Ma ecco, quando si innalza così tanto il livello della violenza, nessuno è risparmiato. Nel 1944, quando le truppe sovietiche arrivano nella Prussia orientale, cioè in Germania, i muri, cito da un libro di Enzo Traverso, i muri si coprono di manifesti che fanno appello alla vendetta e sono distribuiti tra i soldati dell'Armata Rossa. E dicono, virgolette, soldato dell'Armata Rossa, ora sei sul suolo tedesco, l'ora della vendetta è suonata. E un altro volantino di propaganda incita a sua volta a eliminare i soldati e a stuprare le donne. Virgolette, uccidi, nessuno è innocente in Germania, né i vivi né chi non è ancora nato. Ascolta il compagno Stalin e schiaccia per sempre la bestia tedesca nella sua tana. Spezza l'orgoglio razziale della donna tedesca. Prendila come tuo bottino legittimo. Uccidi, valoroso soldato dell'Armata Rossa vittoriosa. E qui noi vediamo l'esito, siamo nel 1944, della enorme violenza scatenata dalla Seconda Guerra Mondiale. Voi sapete cosa avevano compiuto le forze tedesche in Russia, 20 milioni di morti, la distruzione di gran parte delle città conquistate. Questo esito era dovuto appunto all'idea di costruire un nuovo ordine europeo, quello di creare non più solo difendere una comunità che si voleva tradizionale, superiore, che non dovesse essere intaccata, ma un progetto che si doveva allargare all'intera Europa, potremmo dire una unificazione europea sotto appunto uno Stato razziale, uno Stato che diventa come un organismo vivente, biologicamente determinato, un suolo etnico, uno spazio vitale, un corpo solo da difendere e da espandere. Solo i membri della nazione, scrive nel suo programma il partito nazista, possono essere cittadini dello Stato, solo i membri della nazione. E chi sono i membri della nazione? I membri della nazione sono solo quelli di razza ariana, cioè un dato biologico, un dato di nascita. Il sangue, infatti, dice Hitler, il sangue vale più di un passaporto, non ci interessa cosa è scritto nel passaporto. Un ebreo con passaporto tedesco non fa parte della nazione tedesca. Un tedesco con passaporto polacco è tedesco e deve essere riunito alla nazione tedesca. Quindi una concezione dello Stato che si identifica con il corpo della nazione e che quindi scardina completamente qualsiasi idea di diritto universale. Gli uomini non sono più tutti uguali, gli Stati non sono più tutti uguali. In pratica è il collasso della civiltà europea. Il progetto della Germania nazista, aiutata in tutta Europa, e questo è il punto più grave che interroga la coscienza degli europei del XXI secolo, aiutata da collaborazionisti all'ovest come ad est, dall'Italia alla Norvegia, dalla Francia all'Ucraina, dalla Slovacchia a, poi non mi viene in mente più, a qualche altro paese, ma insomma in tutti i paesi europei esiste una disponibilità a collaborare con questo progetto. Non possiamo cavarcela, cioè, solamente con la attribuzione della colpa al cattivo tedesco. In Europa è molto diffusa questa idea che la visione di una società come una entità biologica scientificamente determinata può essere convincente. Un'umanità omogenea da costruire sulla base di un'idea razziale, pura, secondo una precisa gerarchia, quindi con razze da eliminare, civiltà da distruggere e da rendere schiavi. Potremmo dire un mondo abitato non da cittadini, ma da una specie. Ecco perché la Seconda Guerra Mondiale non è una guerra come un'altra, ecco perché il presidente Roosevelt parla di resa incondizionata. Non è possibile alcun compromesso. Ecco perché, al di là delle diverse ricostruzioni politiche o ideologiche che possiamo fare, ecco perché alla fine solo così possiamo capire come mai tra il 41 e il 45 esiste questa strana alleanza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ma da dove nasceva tutto questo? Noi non possiamo non fare un accenno al disastro dell'Europa degli anni 30. Non possiamo non fare un accenno, cioè, a quella che Winston Churchill avrebbe definito, no, appunto gli anni 30, avrebbe definito la valle oscura dell'Europa. Un tempo nel quale la democrazia sembra una parola desueta, sembra, come dire, una categoria e un'idea arrivata a fine corsa, qualcosa che ormai è un relitto della storia. Andate a vedere che cosa si diceva negli anni 30 della democrazia e scoprirete che era un argomento ritenuto ormai un formalismo, un linguaggio solo di alcuni notabili, staccato dalla realtà, o meglio, inservibile a governare la realtà. Il liberalismo sembrava troppo individualista per soddisfare i bisogni di un'epoca così collettivista, no? Così piena di sogni di imprese collettive. I democratici convinti nell'Europa degli anni 30 sono una minoranza, non sono solo i regimi democratici ad essere una minoranza, sia tra gli intellettuali che tra le masse popolari la democrazia veramente è al suo minimo di popolarità. Aggiungete a questo la crisi degli anni del 1929 e la lunga depressione degli anni 30. Anche nei paesi in cui il regime parlamentare non è crollato, come la Francia o la Gran Bretagna, gli anni 30 sono anni molto duri, in cui la crisi di legittimità delle istituzioni parlamentari è messa a dura prova. Non per niente il fascismo italiano viene individuato da più parti come il regime più promettente per il futuro. Non sono un segreto le simpatie di molti leader europei, anche sedicenti liberali, nei confronti del fascismo italiano. Ma più in generale, alla fine degli anni 30, l'opinione pubblica europea è tutt'altro che contraria all'idea di una ricostruzione in senso autoritario del continente sotto la leadership tedesca, fatta eccezione probabilmente dell'Inghilterra, che però ha una visione un po', come dire, particolare della democrazia. la democrazia va bene in Inghilterra perché è uno Stato molto evoluto, perché ha una storia particolare, perché ha avuto una via particolare al progresso. Nel resto dell'Europa probabilmente la democrazia è un sistema troppo avanzato. Non parliamo poi dell'Italia, dove fa anche molto caldo, le persone sono rissose e quindi assolutamente va meglio il fascismo della democrazia. Il nuovo ordine europeo di Hitler propone delle cose radicalmente diverse all'ordinamento democratico, si rifà, come voi sapete, all'insegnamento del fascismo italiano, vi aggiunge questo elemento razziale, radicalmente razziale e diciamo biologico, però insomma cosa propone? Propone che alla difesa liberale delle libertà individuali si contrappone una sorta di welfare razziale. Lo Stato, cioè, deve produrre servizi sociali, deve avere cura dei propri cittadini. Il problema è come si definiscono i cittadini. I cittadini si definiscono sulla base della razza. Alla dottrina liberale dell'uguaglianza formale tra gli Stati, il nazismo contrappone la lotta darwiniana e la teoria del dominio della razza superiore, che vuol dire anche che alcuni stati non sono degni di esistere. Ad esempio l'Unione Sovietica non è un nemico da combattere solo perché è comunista. L'Unione Sovietica è da combattere perché è una nazione di slavi. Gli slavi sono una razza inferiore e proprio perché sono una razza inferiore sono diventati comunisti. Quindi l'antibolscevismo di Hitler è un antibolscevismo profondamente diverso dall'anticomunismo americano o inglese, di matrice liberale, perché è un anticomunismo, ancora una volta, di origine razziale. Allora, siccome mi mancano pochissimi minuti, voglio arrivare al 1945. Ecco, di fronte al disastro della Seconda Guerra Mondiale e a questo conflitto che, ripeto, è un conflitto che non ha possibilità di mediazione, perché da una parte appunto c'è questo progetto di Hitler e dall'altro una strana alleanza, ma soprattutto ci sono le democrazie occidentali che proprio nella lotta mortale contro il nazifascismo ritrovano la loro legittimazione dentro questa battaglia. E che la democrazia dovesse essere però reinterpretata era chiara a tutti. Era ben difficile trovare tra i leader politici o comunque chiunque riflettesse sulle sorti dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale o subito alla fine della Seconda Guerra Mondiale qualcuno che dicesse: va bene, adesso abbiamo vinto la guerra, il fascismo e il nazismo è sconfitto, chiudiamo la parentesi e ritorniamo tranquillamente ai nostri regimi liberali degli anni 20 e degli anni 30. La consapevolezza che bisognava cambiare e cambiare radicalmente era molto forte. Del resto le trasformazioni anche sociali indotte dalla guerra sono straordinarie. Guardate, anche la forte rigidità di divisioni sociali e vorrei dire classiste che esistevano nell'Europa degli anni 20 e 30, anche nei regimi democratici, pensate all'Inghilterra, che era una divisione non solo materiale, ma anche di ambiente. I figli dei ricchi andavano in certe scuole, quelli dei poveri in un'altra, distanze di frequentazioni, di luoghi, di strade, di mondi completamente separati, e la guerra rimescola tutto, perché quando cadono le bombe dal cielo bisogna andare insieme coi secchi d'acqua a spegnere gli incendi, bisogna evacuare i bambini con i treni che partono, no, da Londra o dalle grandi città per mandarli in campagna, ricchi e poveri insieme, insomma è un rivolgimento sociale incredibile. E poi la consapevolezza che i vecchi regimi liberali non erano stati in grado di fare che cosa? Di opporsi seriamente e con successo alla sfida del fascismo e del nazismo. Non avevano cioè ottenuto la fedeltà delle masse popolari, perché quanto si diceva prima è corretto. Il fascismo ha avuto, e il nazismo in Germania ancora di più, un consenso enorme. È da questo punto che si procede per rifondare le democrazie. Le democrazie, cioè, devono riconquistare il consenso delle masse, e naturalmente la grande lotta della Seconda Guerra Mondiale è fondamentale in questa rilegittimazione della democrazia, ma non è sufficiente. Due piccole citazioni. Edward Carr scriveva sul Times, che sarebbe diventato poi un grande storico inglese nel dopoguerra, diceva: quando parliamo nel 1940, quando parliamo di democrazia non intendiamo una democrazia che garantisce il diritto di voto, ma dimentica il diritto al lavoro e il diritto alla vita. Guardate, il diritto al lavoro e il diritto alla vita, perché il nazismo e il fascismo avevano chiesto la vita per la grandezza della nazione. Oppure Léon Blum, il vecchio capo socialista del Fronte Popolare in Francia, diceva della Francia: una debole e perversa democrazia borghese è crollata e deve essere sostituita da una vera democrazia. Lui, che era stato il capo del Fronte Popolare. Una democrazia vigorosa e componente, popolare anziché capitalistica, forte anziché debole, eccetera, eccetera. Beh, si potrebbe dire, beh, certo, è un socialista. Bene, Charles de Gaulle, l'eroe della resistenza francese, il generale, dice nel 41, attenzione, sono citazioni del 40 e del 41, non del 48. Charles de Gaulle dice: al momento la massa del popolo francese confonde la parola democrazia con il regime parlamentare così come funzionava prima della guerra. Quel regime è stato condannato dagli eventi e dalla pubblica opinione. Ecco, allora, rifondare la democrazia del 45 non è una parola detta per caso. E anche la storia dell'Italia si colloca dentro questo filone. La consapevolezza più grande che hanno tutte le forze antifasciste è che si tratta di tanto più l'Italia, no? Che ha avuto alle spalle il fascismo, ma aveva avuto alle spalle anche una dignitosa storia di regime liberale. Ma quello che è chiaro a tutte le forze antifasciste è che non era possibile rifarsi a quegli anni. Non era possibile mettere il fascismo tra parentesi, occorreva fondare una nuova democrazia, con i problemi che ci sarebbero stati, li abbiamo sentiti, che io non posso certo riprendere, ma il senso di quello sforzo, il senso anche dell'inserimento di questa cultura politica che l'antifascismo presenta all'Italia nel 1945, legittimato dalla guerra contro il fascismo e il nazismo, è tutto nell'articolo 1. La Repubblica è fondata sul lavoro. Cioè, la nuova democrazia non può essere solo la democrazia dei diritti formali, dei diritti liberali, del diritto di voto, della libertà di associazione, di stampa, di opinione, ma deve fornire prestazioni sociali. Deve conquistare il cuore e il consenso anche delle masse popolari. Deve cioè essere forte. Deve cioè non essere più debole di fronte ai progetti totalitari, come era stata la democrazia italiana debole nei confronti del fascismo, come sarebbero state deboli, perché praticamente senza tradizioni, le gracili democrazie dell'Europa orientale di fronte all'Armata Rossa e alla sovietizzazione del dopoguerra. Chiudo così. Per me quindi il 22 aprile di ogni anno per me è il ricordo di questo passaggio. È il ricordo tra la fine di quel tipo di guerra e la sconfitta di quel tipo di progetto e la liberazione da tutto quello. E dimenticarlo o discettare o disquisire per ragioni contingenti di convenienza credo che sia oggi molto rischioso. Di fronte a un forse a un periodo, a una fase, non so quanto lunga, questo forse lo sapete meglio voi di me, in cui probabilmente ci troviamo ancora di fronte a dei bivi fondamentali. Quale democrazia rappresentativa vogliamo costruire per il XXI secolo? Quale tipo di convivenza tra diversi e tra rapporti tra gli stati? Come? In che modo? In quale Europa? Se un'Europa difesa come una fortezza, nazionalista, oppure aperta, unita e con una visione del mondo da offrire alla globalità del nostro pianeta. Grazie.
Grazie anche a Lorenzo.